Ringrazio tanto il Signore che per i canti che abbiamo cantato insieme, per come ha guidato il gruppo musicale per preparare questi canti, perché tutti i canti hanno glorificato Gesù, perché è bello ed è vero, perché Gesù davvero è tutto per noi, no? È stato proprio bello lodare il Signore e meditare sulla persona di Gesù e quanto è importante per noi, chi è Lui. Anche quel canto nuovo, per me era un canto nuovo, non l'avevo mai sentito, bellissimo. E anche questa figura che la Bibbia usa di Gesù come leone e agnello. Solo Gesù può essere descritto come leone e agnello allo stesso tempo, come Dio e uomo allo stesso tempo, come re e servitore allo stesso tempo, e poi quello che ha fatto per noi e continua a fare per noi. E il brano che vorrei partecipare stamattina con voi è un brano che si trova in Numeri capitolo 6. Apriamo le nostre Bibbie, se abbiamo la Bibbia, a Numeri capitolo 6, Numeri, il quarto libro dell'Antico Testamento, quarto libro di Mosè. E qui Dio dà delle istruzioni particolari a Mosè da dare ad Aaron e ai suoi figli, quindi ai sacerdoti. E quindi giustamente si chiama la benedizione sacerdotale, perché Dio spiega a Mosè, che poi spiega ad Aaron e ai suoi figli, come devono benedire il popolo di Israele. Dal versetto 22 al versetto 27. E vabbè, alziamoci in piedi e leggiamo questo brano, che era uno dei brani più importanti per il popolo di Israele, dell'Antico Testamento, della legge di Mosè. Allora, Numeri 6, 22-27. L'Eterno disse ancora a Mosè: parla ad Aaron e ai suoi figli e di loro: voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro: l'Eterno ti benedica e ti protegga. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. L'Eterno rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Amen. Possiamo sederci. Questo brano che abbiamo letto, non dal versetto 22 al versetto 27, ma proprio il contenuto della benedizione che i sacerdoti dovevano dare al popolo di Israele. Quindi ogni volta che benedicevano il popolo, dovevano benedire il popolo con queste parole, dei versetti 24 a 26. E è interessante, proprio i versetti 24 a 26, l'Eterno ti benedica e ti protegga, l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, l'Eterno rivolga il suo volto verso di te e ti dia la pace. Queste parole, e voi sapete che noi abbiamo molte testimonianze della Bibbia. La Bibbia è stata scritta molto anticamente, i primi cinque libri della Bibbia che sono stati scritti, o forse qualcuno ha scritto per lui, comunque sono le rivelazioni che Dio ha dato a Mosè, perché lui era il profeta di Dio, quindi dava al popolo le parole di Dio, e poi le scriveva lui o qualcun altro le scriveva per lui. Comunque lui era perfettamente capace di scrivere. Stiamo parlando di 1400 anni avanti Cristo, quindi 3400 anni fa. Eppure Mosè sapeva scrivere, perché lui aveva fatto le scuole migliori del mondo di allora, in Egitto, e, essendo cresciuto nella casa del faraone, e del re d'Egitto, di questo impero, che era un impero importante, grandissimo, una cultura incredibile che ancora oggi siamo sbalorditi, no? Quindi Mosè era perfettamente capace di scrivere, di leggere e di scrivere. Forse ha scritto lui, forse qualcun altro ha scritto per lui, non ha importanza, ma quello che abbiamo nei primi 5 libri della Bibbia sono le parole che Dio ha dato al popolo Israele per mezzo di Mosè, il suo profeta. E quindi sono state scritte queste parole 3400 anni fa. E poi abbiamo tutta la Bibbia, poi tutti gli altri libri che Dio ha dato al popolo Israele per mezzo ai profeti, quindi tutto l'Antico Testamento, che è stato completato intorno a 400 avanti Cristo. E poi arriva Gesù, la parola di Dio, no? Che è il profeta dei profeti, come sappiamo da Ebrei, no? Che Dio anticamente ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ci ha parlato per mezzo di Gesù, l'ultimo profeta. E quindi Gesù è stato l'ultimo profeta di Dio. Gesù è Dio stesso, come abbiamo cantato, incarnato, però uno dei suoi ruoli mentre stava sulla terra era quello di essere profeta di Dio, non solo mentre stava sulla terra, ma Gesù non aveva detto tutto quello che voleva dire ai discepoli, quindi alla Chiesa, che siamo noi, mentre stava con i discepoli. Lì troviamo nei Vangeli, no? Le parole di Gesù, che sono le parole che lui ha preso da Dio Padre e ha dato ai suoi discepoli. Però ha continuato poi, per mezzo dello Spirito Santo, a dare agli apostoli il resto del Nuovo Testamento, quindi le lettere, Atti degli Apostoli, le lettere, e poi l'Apocalisse, le cose che devono avvenire nel futuro. E così abbiamo tutta la Bibbia. E l'Apocalisse, che forse è l'ultimo libro che è stato scritto dall'Apostolo Giovanni, e comunque è stato scritto prima della fine del primo secolo dopo Cristo. Quindi i libri più recenti della Bibbia sono stati scritti quasi 2000 anni fa. Ma come possiamo essere sicuri che quello che stiamo leggendo oggi corrisponde a quello che Mosè ha scritto 3500 anni fa? O a Giovanni che ha scritto 1900 anni fa o quasi 2000 anni fa? Perché abbiamo tante testimonianze degli scritti antichi. E io adesso vi voglio far vedere, ancora no, però questa benedizione sacerdotale la testimonianza più antica che abbiamo di una porzione della scrittura dell'Antico Testamento è proprio questa benedizione sacerdotale, che risale al 600 avanti Cristo. Quindi è probabile che questa testimonianza che hanno scoperto nel 1979 a Gerusalemme, nella valle di Innom, che era fuori da Gerusalemme nei tempi antichi, ma adesso Gerusalemme è grande, moderna, sta dentro Gerusalemme, e scavando nei cimiteri antichi hanno trovato due rotoli di argento, di lamine di argento, molto molto sottili ma molto piccoli. Adesso fai vedere la prima foto, ecco qua, e due lamine di argento, lì non sembra argento ma risalgono al 600 avanti Cristo. Gli archeologi pensano, sia dal materiale sia dalla scrittura, potete lasciare, ecco, che appunto sono stati fatte queste lamine di argento e poi incise con le parole di questa benedizione sacerdotale che abbiamo letto. E anche dal tipo di scrittura si capisce il periodo, poi l'ambiente dove hanno trovato queste lamine di argento, che probabilmente erano amuleti, perché allora il primo a sinistra non è così grande, è un rotolo, Quindi hanno messo 3 anni per srotolare, per aprire questi 2 piccoli rotoli. Quello più grande a sinistra è alto più o meno 10 centimetri, quindi così, molto piccolo, aperto, così, e largo circa 3 centimetri. Quindi era tutto arrotolato, una cosa miniatura, e poi l'altro è neanche la metà, è alto 4 centimetri, quello a destra, e largo 1 centimetro. E ci hanno messo 3 anni per aprire questi 2 piccoli rotoli di argento, di lamine di argento molto sottile, con inciso sopra anche altre parole, ma soprattutto le parole su tutte e due di questa benedizione sacerdotale che abbiamo letto adesso. Ed è la testimonianza più antica che abbiamo dell'Antico Testamento. Cioè queste 2 lamine di argento, questi 2 rotoli che adesso sono aperti, ecco perché tutto piegati così, erano ai tempi di Isaia, ai tempi di Geremia, erano stati fatti. Probabilmente erano persone che non avevano capito bene le benedizioni di Arone. Puoi far vedere l'altro adesso? Ecco, questo è quello più piccolo, ancora più grande. Forse potete intravedere che ci sono delle incisioni, delle lettere dell'antico alfabeto ebraico, non quello che si usa adesso, ma di quei tempi, prima di Cristo, e prima di Babilonia, perché poi la scrittura che gli ebrei usano oggi è quello che hanno usato durante l'esilio, hanno imparato dai babilonesi, che corrisponde all'ebraico moderno. L'ebraico moderno ancora si scrive come si scriveva più di 2000 anni fa, perché poi Israele è andato in esilio in Babilonia nel 586 avanti Cristo. Quindi questi risalgono a poco prima dell'esilio a Gerusalemme ancora. Probabilmente la persona che aveva questi, li chiamano anche amuleti, sapete cos'è un amuleto, no? Perché li mettevano addosso, e gli amuleti servono per chi è superstizioso, pensano di quando hanno questa cosa addosso che li protegge. E allora magari la persona che aveva fatto questi della benedizione di Aaron l'avrà fatto pensando che portandolo addosso, che questa benedizione dei sacerdoti avrebbe avuto valore per lui continuamente, quindi avrebbe avuto la protezione di Dio continuamente, perché la prima parte della benedizione dice: l'Eterno ti benedica e ti protegga, e via dicendo. Ma sappiamo che non funziona così, questa è superstizione, e molte religioni sono molto superstiziose. Ma va bene, possiamo togliere questo adesso. Guardiamo il nostro testo. Ho voluto perché dopo questi piccoli rotoli della benedizione sacerdotale, i testi più antichi, le testimonianze più antiche della scrittura, della Bibbia, che abbiamo sono i rotoli del Mar Morto, che hanno scoperto nel 1947, e dove abbiamo testimonianze di tutti i libri dell'Antico Testamento tranne tranne Esther e forse anche un altro libro, non mi ricordo quale, piccolino, ma e poi Isaia, che è stato scritto in quel periodo, quando questi amuleti sono stati fatti da Isaia. Abbiamo 2 testimonianze del libro di Isaia, uno non completo, diciamo 2/3 completo di Isaia, e un altro rotolo tutto completo di tutta Isaia. E corrisponde alla nostra Isaia di oggi, e risale a 2 secoli avanti Cristo. Quindi questo rotolo di Isaia completo, che è stato trovato su pergamena, era già vecchio quando Gesù stava sulla terra insegnando ai suoi discepoli e alle folle e facendo i miracoli, morendo sulla croce per i nostri peccati. Questi rotoli erano già vecchi, di 2 secoli. Ma adesso abbiamo ancora questa piccola testimonianza di una piccola porzione della scrittura che risale fino al 600, 650, dal 650 avanti Cristo fino al 587 avanti Cristo, e hanno stabilito che non potevano essere dopo l'esilio. Va bene, adesso guardiamo il testo, perché quello che conta è questa benedizione. Perché conta? Perché è la parola di Dio. Perché, come dice qua, se guardiamo il versetto 22, l'Eterno, avrete notato che io quando leggo qui dico sempre l'Eterno al posto di Signore, ma se avete la Bibbia che ho io, che è la Nuova Revisione 2006, ogni tanto c'è Signore scritto con caratteri piccoli, con minuscole, tranne la S, perché è un titolo di Dio, anzi, no, è un titolo di Dio che vuol dire proprio Signore, dall'ebraico, che non è un nome proprio, ma è un titolo, perché Dio è il Signore, no? E allora, quando c'è la S maiuscola, ma I-G-N-O-R-E sono tutte minuscole, allora vuol dire che sta traducendo la parola Signore dall'ebraico. Invece, come qui, se avete la stessa versione che ho io, la Nuova Riveduta 2006, il Signore, avrete notato, Signore è scritto con tutte maiuscole, giusto? E allora questo vuol dire che non sta traducendo il titolo di Dio, ma sta traducendo il nome proprio di Dio, perché in ebraico è scritto Yahweh, e Yahweh è il nome di Dio proprio. E non si è sicuri al 100% del significato del nome di Dio, Yahweh, però si sa che viene dalla radice del verbo essere, e sembrerebbe che il nome Yahweh è una contrazione dei 2 tempi che esistono nell'ebraico, perché ci sono soltanto 2 tempi verbali in ebraico, e Yahweh sembrerebbe la contrazione di questi 2 tempi del verbo essere. Tradotto in italiano più letteralmente possibile, il significato del nome di Dio Yahweh sarebbe colui che era, che è e che sarà. Prendiamo i 3 tempi così. Noi abbiamo più di 3 tempi in italiano, ma abbiamo tante sfumature, è una lingua complessa. Però in sostanza abbiamo i tempi che esprimono un'azione nel passato, e nel presente e nel futuro. E sarebbero questi tempi messi insieme, esce fuori questa parola Yahweh. Quindi noi, quelli della mia età, non siamo cresciuti con questa versione qui della Nuova Riveduta 2006, siamo cresciuti con la vecchia riveduta del 1927, che era una revisione della Diodati, la traduzione fatta Giovanni Diodati nel 1600. E lì, nella nostra riveduta con cui siamo cresciuti noi, al posto di Yahweh in ebraico, invece di scrivere Signore tutto maiuscolo, hanno scritto Eterno. E a me piace questo, anche perché sono cresciuto con la Bibbia come Dio che è l'Eterno, che penso sia una buona traduzione del significato del nome di Dio, perché colui che era, che è, che sarà, o l'io sono, cioè Dio è il verbo essere, perché lui è, e lui trascende il tempo e lo spazio, perché ha creato il tempo e lo spazio, quindi per lui non c'è passato, presente e futuro, Dio è. E quindi penso che la traduzione eterno rende un po' il fatto che Dio è eterno. Poi la cosa interessante è che se andiamo a vedere Apocalisse, che è scritto in greco, l'originale dell'Apocalisse, lì parla di Gesù come colui che è, che era e che viene, con quindi un piccolo cambiamento, ma sicuramente, se non ci ha pensato Giovanni, lo Spirito Santo che lo ha ispirato, avrà voluto farci capire anche con questo che Gesù, come abbiamo cantato, è l'Eterno, è il Signore. Però siccome il tema dell'Apocalisse è che Gesù viene, questa è la nostra speranza, allora invece di dire colui che era, è e sarà, che è il significato del nome di Dio in ebraico, dice colui che è, che era e che viene. Gesù è il Signore. Allora, tornando al nostro testo, quindi versetto 22, l'Eterno disse ancora a Mosè: parla ad Aaronne e ai suoi figli e di loro: voi benedirete, quindi questo era il compito dei sacerdoti, voi benedirete così i figli di Israele, direte loro, e poi apriamo le virgolette, esattamente questa benedizione che dovevano dire. Allora, qual è questa benedizione? È divisa in tre parti, è ripetuto il nome di Dio tre volte, versetto 24, la prima parte della benedizione: l'Eterno ti benedica. È chiaro che comincia così perché è tutta una benedizione, quindi questo è un termine generale, ma è un termine, forse è la benedizione più bella, più soave, più dolce, più meravigliosa che le nostre orecchie possono sentire. L'Eterno ti benedica. Perché questo? Perché se noi torniamo all'inizio, quando Dio ha creato l'universo, e poi il sesto giorno, come ultimo atto creativo, ha creato l'uomo e la donna, che erano la sua creazione per eccellenza, erano la creazione delle creazioni, perché Dio aveva creato l'uomo e la donna all'immagine di Dio, quindi come persone, perché Dio è una persona e soltanto gli uomini e le donne sono persone, e quindi noi possiamo avere un rapporto personale con Dio. Ma cosa ha fatto l'uomo? Sappiamo, no? Dio in Genesi capitolo 2 versetto 16 ha dato il suo primo comandamento all'uomo, anzi prima che formasse la donna, quindi c'era soltanto l'uomo che ha ricevuto questo comandamento direttamente da Dio, e cioè che potevano mangiare da tutti gli alberi del giardino, tutti i frutti, ma non potevano mangiare dall'albero del frutto, dell'albero della conoscenza del bene e del male che stava in mezzo al giardino. E questo è stato il primo comandamento che Dio ha dato all'uomo, e poi di riflesso anche alla donna, quando ha formato la donna, perché lei dà la risposta che dà al serpente, cioè Satana in forma di serpente, che la tenta di invece disubbidire al comandamento di Dio. Lei conosceva, quindi sicuramente tramite Adamo aveva fatto il suo dovere prima e ha fatto sapere alla donna quello che Dio voleva, che potevano mangiare da tutti gli alberi, tutti i frutti di tutti gli alberi, con un'eccezione: non dovevano mangiare il frutto dell'albero che era in mezzo al giardino, quest'albero della conoscenza del bene e del male. Ma sappiamo benissimo che l'uomo ha disubbidito, l'uomo e la donna hanno disubbidito, anzi l'uomo era più responsabile della donna perché aveva ricevuto lui il comandamento da Dio, e quindi doveva prendersi cura della moglie, stare lì, stava vicino a lei quando il serpente Satana la tentava, però stava lì senza fare niente e ha lasciato che lei fosse tentata e cadesse nel peccato, non solo, ma ha partecipato al suo peccato, perché quando lei ha offerto a lui il frutto ha mangiato anche lui, con la differenza che lei l'ha fatto essendo ingannata da Satana, ma l'uomo non è stato ingannato, l'ha fatto consapevolmente e ha fatto una scelta di seguire la donna, la creatura che Dio aveva fatto per lui, ma ha scelto di seguire lei anziché il suo creatore. E da quel momento cosa è successo? La maledizione. L'uomo e la donna sono stati maledetti da Dio. E non abbiamo tempo di leggere adesso il capitolo 3, ma vediamo dal versetto 7 fino al versetto 24 la maledizione, che nella sostanza è la morte, è prima di tutto la morte spirituale. non la morte fisica. La morte fisica poi è stata una conseguenza della morte spirituale. Ma la maledizione più grande, più forte dell'uomo, a causa della sua disubbidienza alla parola di Dio, è stato di essere separato da Dio. Quindi il suo spirito è stato separato dallo spirito di Dio, non stavano più in comunione a causa di questa ribellione, questa disubbidienza, questo peccato. Quindi la maledizione. Però adesso io vorrei che guardassimo insieme la chiamata di Abramo, sempre in Genesi capitolo 12, dove vediamo che Dio chiama Abramo perché vuole che lui lasci la sua casa, i suoi parenti e vada in Israele. Ma la cosa importante di questa chiamata non è tanto il fatto che Dio manda Abramo da un posto a un altro, ma è la benedizione che gli fa, che gli dà. Allora leggo questi primi tre versetti. L'Eterno disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Adesso, nel contesto, capiamo l'importanza del fatto che Dio abbia benedetto Abramo. Noi ci benediciamo pure, vero? Quando diciamo buongiorno, quando ci incontriamo la mattina per strada e diciamo buongiorno, e cosa stiamo facendo? Stiamo benedicendo la persona, perché stiamo augurando che abbia una buona giornata. So che non ci pensiamo quando diciamo buongiorno, ma è quello è. Il saluto che facciamo è un augurio, che noi stiamo esprimendo il nostro desiderio che quella persona che abbiamo incontrato abbia una buona giornata, che stia bene. Però la nostra benedizione non sono soltanto parole, perché se lo diciamo col cuore ha valore, però con la nostra benedizione non è che possiamo cambiare effettivamente la vita di quella persona o di come andrà la giornata, perché non abbiamo controllo della sua giornata, neanche della nostra, no? Ha valore quando lo facciamo col cuore e quando l'altra persona capisce che la salutiamo, la benediciamo col cuore, con amore, e quindi può sollevare la persona spiritualmente, moralmente. Però non abbiamo il potere, cioè le nostre parole non hanno un potere. Questa è la differenza tra come agisce Dio e agiscono le forze dell'occulto, Satana, la magia e tutte queste cose, dove mettono importanza sulle parole, come se ci fosse potere nelle parole che si pronunciano. Ma è una illusione, è un inganno di Satana, perché le formule, le parole in sé non hanno nessun potere. Ma quando Dio parla e quando Dio benedice è diverso. Non è così, fratelli e sorelle? Perché ci sta benedicendo colui che ha creato i cieli e la terra, colui che ha in controllo il nostro presente, il nostro futuro, può smuovere i re, le nazioni, può smuovere le montagne, controlla il pianeta Terra e tutto l'universo. Allora, quando Dio dice una cosa, è quella. Quando lui parla dice la verità, dice sempre la verità. E non solo, ma lui ha il potere di far sì che quella verità che ha detto si realizzi, perché lui è il Signore, lui è Dio. E Dio benedice Abramo, qui nel capitolo 12, e dice che Abramo sarà anche una fonte di benedizione per gli altri. Addirittura alla fine del versetto 3 dice una cosa sublime: e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E bastava che Dio lo pronunciasse una volta per prenderlo sul serio, perché quando Dio dice una cosa è quella e avviene. È solo lui, non c'è nessun altro essere nell'universo, perché fuori dall'universo c'è soltanto Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma dentro l'universo ci sono delle potenze spirituali, ma non c'è nessun essere spirituale, angelico o persone, per quanto possano essere ricche e potenti sulla terra, che quando benedicono non sono soltanto parole, perché hanno in mano tutto e tutti, solo Dio. Allora essere benedetti da Dio, mamma mia, non è una cosa bellissima? Dovrebbe essere un conforto incredibile, ma anche quando Dio maledice, per contro, è la cosa più tremenda che possa succedere, perché Dio maledice anche. Ha maledetto il primo uomo e la prima donna e sono morti spiritualmente, perché nel momento che hanno peccato sono stati separati da Dio, hanno continuato a esistere, a vivere fisicamente, materialmente, anche spiritualmente, ma o moralmente tra di loro, ma erano separati da Dio. Quindi la morte spirituale nella Bibbia intende il fatto che siamo separati da Dio, non siamo più in comunione con Lui, perché siamo sotto la sua maledizione. E tu sei nato sotto la maledizione di Dio, come me, perché sei nato nel peccato, come me. Il peccato è la disubbidienza a Dio, e tutti abbiamo disubbidito a Dio, e quindi siamo stati sotto la maledizione di Dio. Ma Dio chiama Abramo e lo benedice, e questa benedizione è soprattutto spirituale. E poi, come ho letto prima, quando dice in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, qui dice tutte le famiglie della terra, giusto? Dice così? In Abramo saranno benedette tutte le famiglie della terra. E poi questa benedizione, che come dicevo prima, bastava che Dio la dicesse una volta perché la prendessimo sul serio, perché la prendiamo sul serio, ma Dio lo ripete un'altra volta ad Abramo più in là, quando Dio lo mette alla prova, Genesi 22, e deve sacrificare suo figlio, no? Dio chiede a Abramo di sacrificare suo figlio, di uccidere suo figlio, e Abramo supera la prova perché ubbidisce a Dio, perché alza la mano per uccidere il figlio, quindi nel cuore l'aveva già ucciso, nel cuore aveva già ubbidito a Dio. Ma da dove ha preso la forza Abramo di fare questo? Perché Abramo aveva creduto in Dio, come dice nel capitolo 15, perché è vero che Dio ha benedetto Abramo e tutte le famiglie della terra per mezzo di lui, ma la benedizione ha valore soltanto per chi accetta Dio, crede in Lui. E nel capitolo 15, perché Abramo lì stava dialogando con Dio, nella preghiera, e dice a Dio: ma tu mi hai fatto questa promessa, tu hai detto che, nel versetto 2, io farò di te una grande nazione, ma io non ho neanche un figlio. E Dio gli ha detto: no, io ti darò un figlio. La moglie era sterile, erano già grandi, anziani. Però cosa dice nel capitolo 15, versetto 6? Che Abramo credette a Dio. E questo Dio lo mise in conto di giustizia. Cioè, Dio ha giustificato Abramo, ha salvato, ha fatto valere la sua benedizione per lui. L'aveva benedetto, ma la benedizione di Dio aveva valore perché Abramo aveva creduto in Dio. Aveva creduto nella sua parola. E quindi Abramo era salvato. Aveva già ricevuto il perdono dei peccati, perché era un peccatore come noi. Ma Dio l'ha salvato, l'ha perdonato, gli ha dato la vita eterna. L'unica differenza tra Abramo e noi è che lui viveva 2000 anni prima di Cristo. Noi viviamo 2000 anni dopo Cristo. Ma è l'unica differenza. Dice, hai detto niente, sono 4000 anni. Ma la differenza non c'è, perché in mezzo c'è Gesù che è morto per i nostri peccati. E quindi Abramo credeva nelle parole del Dio che avrebbe mandato suo figlio a morire sulla croce per i peccati di Abramo. E quindi Abramo è stato salvato grazie a Gesù che è morto per i suoi peccati, soltanto che l'ha fatto 2000 anni dopo. Abramo è stato salvato per la fede che aveva in Dio, nella sua parola, nelle sue promesse, nelle sue benedizioni. E quindi Dio ha ripetuto questa promessa lì, quando poi Abramo ha superato la prova, è stato ubbidiente al Signore perché aveva fede nel Signore, nella sua parola. Era convinto che Dio doveva risuscitare suo figlio. Ed è lì che Abramo ha trovato la forza di uccidere suo figlio. Non è perché era un pazzo, ma Dio gli aveva promesso prima di Genesi 22 che Sara avrebbe avuto un figlio, Sara, sua moglie, che l'avrebbe chiamato Isacco, e che Isacco sarebbe stato l'adempimento di questa benedizione, che tutte le famiglie della terra saranno benedette in te, nella tua discendenza. E quindi Abramo ha trovato la forza di sacrificare suo figlio, di ucciderlo, di ubbidire al comandamento di Dio, perché era convinto che Dio doveva risuscitarlo. Per forza. Perché Dio, quando dice una cosa, è quella. E quindi l'ha ucciso nel cuore. L'angelo dell'Eterno l'ha fermato, non c'era bisogno che lo facesse perché era stato ubbidiente nel cuore. E quindi, come dice Ebrei, ha riavuto suo figlio come per una risurrezione. Non proprio una risurrezione, perché non l'aveva ucciso fisicamente. Però Dio l'ha risparmiato, non c'era bisogno che lo uccidesse, perché aveva superato la prova della sua fede. Perché Dio mette alla prova la nostra fede, non perché lui sappia quello che abbiamo nel cuore, ma perché noi capiamo quello che abbiamo nel cuore e capiamo che abbiamo creduto veramente nel Signore, nella sua parola, e siamo pronti a tutto. Dunque, e Abramo lo era, perché sapeva che Dio doveva risuscitare Isacco, perché aveva promesso che avrebbe adempiuto le sue promesse, le sue benedizioni attraverso Isacco, e non un altro figlio, ma Isacco da Sara. E poi, e allora lì Dio ripete ancora questa benedizione: in te saranno benedette tutte le nazioni, uguale a tutte le famiglie. Poi dopo Dio ripete questa benedizione con Isacco, il figlio di Abramo. Poi dopo ripete questa benedizione con Giacobbe. Isacco, quando c'era la carestia, stava per andare in Egitto, E Dio gli dice: no, rimani nella terra di Abimelech. E poi, nel momento di crisi, di carestia, ripete questa benedizione, che tutte le famiglie della terra, tutte le nazioni saranno benedette nella tua discendenza, nel tuo seme. E poi ha la stessa cosa con Giacobbe. Dio ripete questa benedizione quando anche Giacobbe stava in crisi, perché stava fuggendo da Esaù, suo fratello, che voleva ucciderlo. E allora Dio ripete questa benedizione anche a Giacobbe, che ha creduto anche lui nel Signore, come Isacco. E Pietro ripete, guardiamo in Atti, nel Nuovo Testamento, e forse stamattina parleremo soltanto del discorso benedizione, non andremo oltre, perché poi il resto, che qui dice, no? L'Eterno ti benedica e ti protegga. Quando l'Eterno benedice, protegge. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te. Faccio qui un breve riassunto perché voglio solo approfondire il fatto della maledizione e la benedizione oggi. È meravigliosa anche questa espressione: l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te. Cosa vuol dire questo? Io per tanto tempo immaginavo una grande luce, una forte luce. Può darsi che comprenda anche questo. Ma in realtà io posso far risplendere la mia faccia su di voi. Così, per esempio. Così risplende la mia faccia su di voi? Come ho fatto adesso?
Risplende male. Risplende male.
No, non risplende. Ieri quando siamo andati alla casa di riposo a Rignano, fuori c'erano nuvolacce nere, pioggia, era tutto triste. Quando siamo entrati, gli anziani dentro, le loro facce rispecchiavano il tempo fuori. E ho detto: adesso faremo un po' di allegria. E invece, quando la mia faccia risplende su di voi, penso che faccia piuttosto così. No? Cioè, non vedete, cioè, quando risplende la faccia? Quando sorridiamo, quando la nostra faccia rispecchia il nostro amore che abbiamo per le persone intorno a noi, e quindi la gioia di stare con loro, di vederli, no? Io ho fatto il primo corso della LIS, no? Della lingua dei segni, l'anno scorso, ma ho fallito miseramente, un po' perché non sono bravo a imparare lingue nuove, non ho una buona memoria, ma anche perché non ho fatto i compiti a casa, non mi sono esercitato. E però le insegnanti mi hanno sempre detto: tu hai un'espressione incredibile, la tua faccia esprime veramente quello che hai nel cuore, che può essere positivo, ma allora devo stare anche attento, perché poi esprime anche quando non ho cose buone nel cuore, no? Infatti tante volte le persone mi dicono: ma che c'è, Jonathan? E mi sorprendo che hanno capito che qualcosa non c'è, perché sono espressivo nella faccia. E è molto importante per la lingua dei segni, no? L'espressione della faccia. Annalisa e Magali ce l'hanno inculcato. E allora, quando Dio dice a loro di benedire così il popolo, l'Eterno faccia risplendere sul volto su di te, quindi su ogni individuo del popolo, sta dicendo quello che viene dopo: ti sia propizio, cioè ti sia favorevole, ti faccia grazia, perché questo è proprio il significato della parola in ebraico, di fare grazia, di graziare, di dare quello che non meritiamo, perché noi meritiamo la maledizione di Dio, ma Dio sta dicendo a loro attraverso Mosè che devono benedire il popolo e dire che il suo volto risplenda su di te. Quindi vuol dire che Dio sorrida, che sorride quando ci vede, perché è contento di noi. Come ha detto di suo figlio quando Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista, è uscito fuori, una voce dal cielo ha detto: questo è il mio figlio in cui io sono compiaciuto, mi piace, mi fa piacere, mi dà gioia. E poi c'è l'ultimo, ma sempre fa parte della benedizione, no? Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. In realtà in ebraico qui questo rivolgere verso di te il suo volto va bene, ci sta, però letteralmente dice così nell'ebraico: l'Eterno alzi verso di te il suo volto. Perché non serve che il volto risplenda di gioia se è girato da un'altra parte, se la faccia è girata da un'altra parte. Infatti nella cultura ebraica il fatto di avere la faccia girata dall'altra parte o giù, che non ci guardiamo negli occhi, cosa voleva dire per gli ebrei? Che la persona che gira la faccia o guarda giù e non ti guarda in faccia ce l'ha con te. Allora quando dice l'Eterno alzi verso di te il suo volto e ti dia la pace, qui la pace non sta parlando tanto di essere sereni, tranquilli e non ansiosi, non quella pace lì, ma sta parlando della riconciliazione, di fare pace. E Dio può alzare il suo sguardo su di noi e risplendere, e avere il volto che risplenda su di noi quando si è risolto il problema della inimicizia tra noi e Dio, quando si risolve il problema di questa maledizione. Ecco perché tutto sta lì, e voglio concentrarmi su questo ancora. L'Eterno ti benedica, è così importante. Allora, Atti e Pietro, nel discorso che fa in capitolo 3, quando sta davanti al tempio e insieme all'altro discepolo guarisce uno zoppo, che in realtà è il Signore che guarisce lo zoppo tramite Pietro e Giovanni, poi Pietro, allora le persone si raccolgono intorno, comunque lì davanti al tempio c'è sempre una folla, e comincia a predicare il Vangelo, comincia a predicare che Gesù è il nostro Signore e Salvatore, che il popolo l'ha ucciso, le autorità l'hanno ucciso, ma lui è risuscitato perché è il Signore e che soltanto in lui c'è la salvezza. E nel versetto 25 dice, Atti 3:25: voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza, nel tuo seme, tutte le nazioni della terra saranno benedette. Ripete la benedizione che Dio ha fatto ad Abramo, che gliel'aveva detto due volte, e poi dopo l'ha detto di nuovo a Isacco e poi a Giacobbe. Adesso Pietro riprende questo discorso, ripete la benedizione che Dio aveva fatto al popolo di Israele, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, quindi a tutto il popolo e in realtà a tutta la terra, a tutte le famiglie, a tutte le nazioni della terra, dice che saranno benedette. E poi versetto 25: grazie a Dio per queste parole. Ecco perché sono stato proprio contento stamattina di cantare e pensare alle parole dei canti che abbiamo fatto. A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità. A chi si riferiva? Sì, sento un po', ma Gesù. Gesù è l'adempimento, è il compimento al 100%, fino in fondo, di questa benedizione che Dio ha fatto ad Abramo e poi a Isacco e Giacobbe e a tutta l'umanità per mezzo del popolo di Israele. Gesù è l'adempimento, perché Dio ha benedetto non soltanto Abramo e i suoi figli e i suoi discendenti, quindi il popolo di Israele, ma ha benedetto tutte le famiglie della terra, ha benedetto tutte le nazioni per mezzo di Gesù. Sì, perché Gesù è venuto soprattutto per morire sulla croce per i nostri peccati. Galati. Apriamo la nostra Bibbia a Galati, perché è un brano così importante, dove Paolo è perfettamente d'accordo con quello che ha predicato Pietro e approfondisce. Galati capitolo 3, dal versetto 6, leggo dal versetto 6 fino al versetto 15. Galati 3, da 6 a 15. Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Genesi 15, 6. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. Quindi sta facendo un discorso spirituale. Non c'entra che io sono nato in una famiglia ebrea, che ho sangue ebraico, ma i figli di Abramo spirituali, quelli salvati, che la benedizione diventa loro a tutti gli effetti, e quando credono in Dio come ha creduto Abramo in Dio, e precisamente in Gesù Cristo, perché è venuto 2000 anni fa per manifestare Dio, rappresentava Dio, era Dio incarnato, era Dio in forma umana, ma era il Signore, era Dio. E quindi ecco perché non possiamo credere in Dio senza credere in Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è Dio. Quindi versetto 8, la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato non gli stranieri, come è scritto qua, ma le nazioni, così è letteralmente in greco, eh? Può essere anche inteso gli stranieri, perché le nazioni erano stranieri per gli ebrei. Le nazioni erano straniere per gli ebrei, perché per il popolo di Israele c'era il popolo di Dio, che era Israele, e poi c'era il resto del mondo. Il resto delle nazioni, tutte le altre nazioni, erano stranieri. Però è importante che teniamo questa parola, che la traduzione letterale è le nazioni. Allora, versetto 8, la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. E questo è il problema, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E ci basta prendere i 10 comandamenti, che sono il succo di tutta la legge dell'Antico Testamento. Chi di noi può dire che ha sempre ubbidito perfettamente e totalmente a tutti e 10 comandamenti, da quando siete nati fino a questo momento, e che riuscirete a farlo finché morirete? Nessuno. Allora vuol dire che siamo tutti maledetti, perché non siamo riusciti a osservare la legge di Dio, a osservare i 10 comandamenti. Perché i 10 comandamenti, la legge di Dio, è lo specchio della giustizia di Dio, è un'espressione della giustizia di Dio. E quando anche noi proviamo con tutta la nostra sincerità e buona volontà e sforzo di osservare i suoi comandamenti, di ubbidire ai suoi comandamenti, e non riusciamo, capiamo che siamo maledetti, perché in cielo andrà soltanto chi non ha mai peccato, chi è perfetto, dalla nascita fino a quando morirà, e andrà nell'aldilà. Perché Gesù ha detto che per andare in cielo, nel suo regno, dobbiamo essere perfetti come Dio è perfetto, quindi senza peccato. Allora non è possibile, cercando di osservare la legge, essere salvati, essere benedetti, perché abbiamo peccato contro la legge di Dio e quindi siamo maledetti, come dice qua. Versetto 10, infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge. A tutte le cose scritte nel libro della legge, per metterle in pratica. E che nessuno, quindi, mediante la legge, sia giustificato davanti a Dio, è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo, e voglio finire stamattina con questo versetto, fratelli e sorelle, questo versetto è uno dei miei preferiti della Bibbia, perché qui vediamo come Dio ci fa grazia e come Dio ci fa pace, fa la pace con noi, e come ci grazia, e come può convertire la maledizione in benedizione senza compromettere la sua giustizia e la sua parola quando ci ha maledetti. Versetto 13, imparatelo a memoria, fratelli e sorelle. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione. Io non lo capisco, e sono abbastanza convinto che anche quando sarò in cielo non capirò fino in fondo l'amore di Gesù, la grazia di Gesù. Non è che Dio ha scelto questo modo di salvarci che era magari pitturesco o drammatico, sensazionale, con questo sacrificio sulla croce che muore per noi. Dio ha fatto così perché era l'unico modo. Diciamo che Dio può fare tutto sempre, in un certo senso è vero, ma in realtà non è proprio tanto vero, no? Che Dio può fare tutto. Dio non può mentire. Dio non può essere infedele. E Dio non può mettersi contro la sua giustizia. E la sua giustizia dice che la paga del peccato è la morte, e soprattutto spirituale, e poi anche materiale. E poi c'è la morte seconda, per chi morirà senza aver creduto in Gesù, perché risusciterà fisicamente e andrà davanti al giudizio di Dio, al giudizio finale che leggiamo in Apocalisse 20. I morti risusciteranno, quindi fisicamente saranno vivi, ma sono sempre morti spiritualmente, perché io non andrò davanti al giudizio di Dio. Non perché sono più bravo di voi, io sono un peccatore come voi, forse peggio, sicuramente peggio. Ma ho creduto in Gesù, che è morto per i miei peccati, che mi ha riscattato, mi ha liberato, mi ha redento dalla maledizione della legge. Io ero schiavo di questa maledizione, lui mi ha riscattato con il suo sangue, perché lui ha preso su di sé la mia maledizione. Quindi lui è morto per me, e il volto di Dio Padre si è girato da Gesù in quel momento. non poteva guardare il figlio, il suo volto non poteva risplendere sul figlio e non poteva neanche guardarlo, perché in quel momento Gesù, quando stava sulla croce 2000 anni fa, stava portando il peccato di tutta l'umanità, dal primo uomo che è nato fino all'ultimo che nascerà e morirà. Ha preso il peccato di tutti, la natura di peccato di tutti e i loro peccati, perché è morto per tutti. Però, come dice qui Paolo molto chiaramente, vale soltanto per chi crede. Perché se Abramo non avesse creduto in Dio e nella sua parola, non sarebbe stato salvato e perdonato, e la benedizione non avrebbe avuto valore per lui. Quindi la mia preghiera è che se c'è qualcuno qui che ancora non ha creduto in Gesù, che smetta di mettere la sua fiducia nella religione, qualunque essa sia, o nei propri sforzi, o alla propria bontà, o giustizia, o capacità, ma che si penta dei suoi peccati, riconosca davanti al Signore che è un peccatore perduto, che è sotto la maledizione della legge, perché non riesce ad osservare la legge. Quindi va da Gesù e crede in Lui, perché Dio Padre l'ha risuscitato dai morti. Vuol dire che Lui ha accettato il sacrificio di Gesù per i nostri peccati. E quindi noi diventiamo la giustizia di Dio in Cristo quando crediamo in Lui. E Dio, quando ci guarda, non vede più noi il nostro peccato, ma vede Gesù, perché siamo rivestiti di Gesù adesso. Lui è la nostra giustizia. Siamo vestiti di Lui. E Lui è la nostra protezione. E Lui è la nostra benedizione. E Lui è la nostra grazia, la nostra pace. Amen.